Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Appuntamento con Incompatibili che ritorna dopo la pausa che Edoardo Umberto Vecchiarelli e Paolo Campioni si sono presi in questo periodo di feste, e con l'anno nuovo si comincia a parlare ripartendo praticamente dagli inizi, cioè partendo dalla città di Gualdo Tradino.
Beh, ci mancherebbe, anno nuovo.
Innanzitutto buongiorno e buon anno, anche se ormai
buongiorno a tutti.
Siamo tutti.
Auguri a tutti.
A tempo inoltrato.
A tutti meno che a Campioni.
Auguri a tutti.
Già glielo ho fatto, si parla da me.
Ci siamo baciati
bene, insomma, non mi risulta
un'immagine, insomma, che non consiglio, però
agghiacciante.
Però direi, ecco, di entrare subito nel vivo di questo spazio. Possiamo partire, se siete d'accordo, dalla conferenza stampa di fine anno del sindaco di Gualdo Tradino Massimiliano Presciutti, che per il 2020 ha parlato delle 4 I che saranno protagoniste di questo nuovo anno, di cui Edoardo ci parlerà anche e soprattutto cosa sono le 4 I.
Beh, vabbè, voglio dire, è uno slogan: investimenti, istruzione, innovazione, inclusione, che non significano assolutamente niente se vai, ecco, a leggere, se vai a leggere poi i contenuti della conferenza stampa. Però io volevo partire da un momento un po' diverso, no? Ci sono stati due momenti istituzionali importanti, che sono stati la visita del vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni, che è un gualdese, nei confronti di tutti i sindaci della fascia, nel tentativo di trovare soluzioni che possano consentire una ripresa economica della fascia, così come ad esempio c'è stata l'altra visita istituzionale, quella del presidente del consiglio regionale Marco Squarta, che è stato accolto in sala consigliare, devo dire con una verve alquanto misera da parte del nostro sindaco, che sembrava più sopportare questa presenza che non essere grato della disponibilità del presidente del consiglio regionale ad essere presente e a dare lustro, fra l'altro, a una delle iniziative gualdesi, che sono appunto quello del presepio vivente che si tiene presso l'Istituto dei Bambini Gesù. Però, detto questo, certo, queste due cose fanno il paro, insomma, anche con la conferenza stampa che è stata tenuta a fine anno, inizio anno, adesso non ricordo con esattezza, appunto, nel quale è stato lanciato lo slogan delle 4 I, che poi quando vai a leggere ti accorgi che parecchia roba, l'80% è roba del passato. Rimane, se c'è una cosa nuova, che in effetti sulla quale posso essere anche in accordo, che è quello di aver richiesto il pagamento o la liquidazione degli investimenti che il comune ha fatto nei 40 anni in cui è stato gestore dei beni della comunanza, 6 milioni per intenderci. Questo mi pare forse è l'unica cosa seria, che fra l'altro dà anche il senso dell'orientamento politico che è stato scelto. Insomma, sai, nel passato, prima, nelle due precedenti amministrazioni fa, lo schieramento di centrosinistra era con la comunanza, poi è cambiato governo, oggi governano loro, adesso sono perché la comunanza, nei limiti delle sue funzioni, comunque riconosca l'arricchimento conseguente agli investimenti fatti dal comune negli anni, e quindi ne ha chiesto giustamente la restituzione. Poi chiede che si dia seguito all'accordo sulla questione del Calai, accordo che fra l'altro, ricordo, non è necessariamente vincolante, così come è stato vincolante il protocollo di intesa sottoscritto il 29 dicembre del 2012 dall'amministrazione Morroni, nella quale c'era un progetto compiuto che vedeva il recupero integrale del Calai. qualche piccola variante per assestare vicende, voglio dire, di tipo amministrativo, in particolare per due importanti aziende valdesi che credo facciano parte di una delle esigenze di riconoscere alle aziende, alle industrie valdesi, un minimo di capacità di investimento. Manca nella relazione, voglio dire, la questione, ad esempio, forse un po' più spinosa, relativa al trasferimento di un supermercato in un'area diversa da quella attuale. L'assessore che meno, secondo me, qualifica la conferenza stampa è l'assessore all'urbanistica, che di fatto cita l'incompiuta del parcheggio di Piazza Mazzini, che cita l'incompiuta, neanche cominciata, il raddoppio dell'ascensore che va dal piazzale degli Orti Mavarelli e dovrebbe andare a piazzale degli Orti Mavarelli alla piazza del Soprammucro. Una novità, l'apertura del parcheggio in zona Santa Margherita con la realizzazione di un ascensore. Non mi risulta che ci sia stato un bando, forse apriranno il parcheggio perché è a disposizione dopo lunghi anni dalla intempestiva concessione edilizia che fu data negli anni 80, 85, forse anche 90 per la realizzazione di quell'orrido complesso, che poi è rimasto fermo per una quindicina d'anni grazie al fallimento dell'azienda, all'impossibilità di ritrovare quell'azienda. Oggi finalmente, dopo aver perso 90 milioni e aver però ricevuto quello che era scritto nell'accordo, possono aprire i parcheggi nel seminterrato, nell'interrato di quell'area, che, come era da progetto, era prevista la realizzazione, appunto, o di un ascensore o di un tapperulan per consentire il raggiungimento di via Calai. Quindi complessivamente non vedo nulla di nuovo, non vedo nulla di nuovo. Speriamo, dicono che ci sono possibilità di investimenti. Vediamo, oggi in questo senso nella conferenza nulla appare.
Hai snocciolato parecchia roba, concludendo dicendo che non c'è granché di nuovo, invece ne hai parlato a lungo, quindi qualcosa probabilmente anche tu stesso hai trovato.
Ho citato cose che sono note da 20 anni.
Beh, no, insomma, diciamo.
Come no? Sono cose note da 20 anni.
Comunque,
il parcheggio di Piazza Mazzini doveva essere riparato da quando è cominciato, scassellati. L'ascensore di Piazza Soprammuro non era mai stato un ascensore, perché è stato aperto con una delibera farlocca dell'allora assessore, perché era aperto solo per i dipendenti del comune. Quindi queste cose sono vecchie da anni, è inutile.
Però quando si arriva a una conclusione.
Ma quale
buono,
conclusione?
No?
Non so neanche cominciare.
Va bene, però iniziano perché hanno già delimitato le aree di cantiere.
Sì,
no, per quanto riguarda.
Sono stata curiosa proprio oggi.
Quindi qualcosa succederà. Che io dico è che in un momento di grande difficoltà dell'economia della nostra zona, di cui abbiamo più volte parlato, però della quale io non voglio mai sottacere, insomma, perché, ripeto, questa zona. Purtroppo, e diciamo che questo che starò per dire si è letto anche nelle ultime elezioni regionali, questa zona è stata totalmente abbandonata negli ultimi anni. E i cittadini si sono accorti, tant'è vero che hanno in massa, e molto più che in altre zone dell'Umbria, dato la loro preferenza per un cambiamento politico della linea politica della regione. Regione che, ripeto, ha abbandonato quasi totalmente questa zona a se stessa da molto tempo a questa parte, e regione di cui si sente la mancanza tuttora, ma è ovvio, adesso ancora i nuovi che si sono insediati non sono passati nemmeno 3 mesi e non gli si può chiedere nulla al momento. Vedremo quello che faranno per noi, o quantomeno quello che contribuiranno a fare per noi, perché poi il futuro bisogna farselo un po' da soli, e questo è quello che un po' si legge anche nella relazione dell'amministrazione comunale. Quindi sul piano degli investimenti è importante l'azione del comune riguardo due aziende importanti locali che debbono fare delle variazioni nei propri stabilimenti, quindi è importante che il comune supporti queste aziende. grande, e a mio avviso è interessante anche l'idea dello spostamento di un noto supermercato da una zona in
qui
cui
non è citato, però l'ho citato io perché esatto. Mancava
da una zona
nella relazione di fine anno, questa
non so
cosa
se
manca.
Era già stata approvata oppure è stata approvata successivamente.
Non credo che ci sia,
comunque credo che sia una come dire, in una spostare un supermercato da una zona in cui obiettivamente quel tipo di supermercato ci stava abbastanza stretto in una zona di più ampio respiro, tra l'altro una zona brutta in questo momento, squalificata, una zona veramente sulla quale bisognava magari era meglio già averlo fatto, comunque bisognava mettere comunque le mani, perché è uno degli ingressi della nostra città, uno dei biglietti da visita della nostra città, da lì viene tutto il traffico che arriva dalla nuova Perugia Ancona. Quindi, siccome questo supermercato al 90% vende prodotti a marchio proprio, non prodotti da se stesso, comunque a marchio proprio, non entra in diretta concorrenza con le botteghe artigiane oppure con i negozi del centro storico che per forza di cose non producono quel tipo di merce, quindi io, come dire, vedo anche questo investimento, oltre a quelli citati nella conferenza stampa, andare nel verso giusto di un territorio che sta ancora adesso, oggi, stamattina, mentre noi stiamo facendo questa trasmissione qui da Radio Tradino, in grandissima difficoltà. Posso citare un esempio: qualche settimana fa, sotto le vacanze di Natale, mi sono incontrato alcune persone che non venivano a Gualdo da anni, erano nate qui ma vivono ormai da tempo fuori dall'Italia, che mi dicevano, insomma, che obiettivamente era parecchio tempo che non tornavano, e la differenza tra 10-15 anni fa e adesso si legge, è molto leggibile.
Bene, ci fermiamo, siamo andati un po' lunghi in questo primo intervento, però era una premessa, abbiamo fatto un'ampia premessa.
Cioè, poi la predica.
Bene, torneremo tra breve. Well, look at that, look at that, look at that, look at that, ooh, we, look at that.
Head to toe, I want the world to know. I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves me all day and night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. She's the finest girl you ever want to meet. Tree. I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me she really raves. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love.
Me.
Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza. È il punto di riferimento per tanti gualdesi e tanti automobilisti di passaggio.
Stazione di servizio Eni, Giovanni Gubbiotti a Gualdo Tadino.
Novità, promozioni, tanti servizi per gli automobilisti. Lavaggio auto self-service con nuovo servizio pulizia a tappezzeria ed igienizzazione dell'auto con ionizzatore. Accessori auto, catene da neve, riparazione vetri auto. Servizio spedizioni e ricevimento merci DHL, inclusi resi di Amazon.
Ultima novità, pellet di alta qualità e bombole GPL per uso domestico. Stazione di servizio Eni, Giovanni Gubbiotti a Gualdo Tadino.
Non solo carburanti.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Torniamo con Incompatibili, con Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli e con Paolo riprendiamo questa chiacchierata di stamattina. Volevo lanciare così a entrambi una provocazione che è apparsa anche un po' sui social relativamente a quello che diceva Edoardo in precedenza, cioè dell'incontro istituzionale che c'è stato tra il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e il vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni. Bene, una provocazione che si è letta è stata questa: come possono due che se ne sono dette di tutti i colori, accusandosi reciprocamente di poca capacità politica, ora lavorare insieme per costruire qualcosa? Chi è avvezzo alla politica ha, come voi due, sapete che la politica è l'arte dell'impossibile. Però
l'abbiamo visto con l'accordo PD 5 Stelle.
È talmente l'arte dell'impossibile che io mi trovo a parlare con Edoardo Vecchiarelli più di questo.
Però in quanto incompatibili, non perché associati o soci in qualche cosa. No, io ecco, volevo ripartire proprio per...
No, su questo però, sì, ecco, come la...
Sì, sì, no, ma uso un esempio. Allora, dichiara uno di questi assessori che stanno lavorando per rifare la numerazione civica. Cioè, sono fermi a 25 anni fa. Fermi a 25 anni fa. Perché la questione della numerazione civica è da 25 anni, no? Quella più brutta è stata fatta 25 anni fa, con quelle piastrelle di maiolica sparse, attaccate sopra i numeri vecchi e quant'altro. E sono stati uno scempio. Fra l'altro, non avendo neanche riguardo delle piazze nelle quali venivano messe le targhe, tant'è vero che ci sono targhe marmoree che indicano la via e targhe molto più piccole che indicano la stessa via, mostruosamente irrilevanti. Questo esempio mi serve per poter dire questo, cioè fra l'essere soggetti che fanno riferimento a un sistema che è quello di tipo di stampo socialista, e si guardi bene che il vicepresidente della giunta regionale viene da un partito socialista, e l'essere invece soggetti proponenti di attività propedeutiche allo sviluppo, cioè è qui la differenza. Cioè, l'amministrazione ha come compito essenziale quello di favorire lo sviluppo del territorio che amministra. Gli assessori regionali hanno per loro competenza, nei settori di competenza, l'obbligo di promuovere azioni che favoriscano lo sviluppo. Quali sono le proposte che il nostro sindaco ha fatto all'assessore per poter accedere a finanziamenti, a fondi e qualche altro? Non mi risulta che ci siano state proposte. Quindi, in questo senso, l'attività successiva che io ho citato all'inizio, del vicepresidente della giunta regionale che incontra tutti i sindaci della fascia, è evidente che lo fa per trovare un punto di contatto fra tutti i sindaci della fascia e proporre lui, come responsabile dell'assessorato all'agricoltura, un progetto possibile, in assenza di idee, di proposte
che possono essere che non mi risulta siano state fatte dal nostro sindaco, mentre invece al contrario, dal sindaco di Fossato di Vico, dal sindaco di Nocera Umbria, dal sindaco di Scheggia, ci sono state proposte che l'assessore ha ritenuto interessanti. Questa è la differenza. Quindi le forme e i modi con cui i due si confrontavano in consiglio comunale quando io ero presidente del consiglio erano legate proprio a questo, cioè che uno ragionava esclusivamente per gli interessi di partito presciutti, l'altro ragionava per gli interessi della comunità, con la ICAR, con la questione dell'ospedale stesso, la capacità di potenziamento dell'ospedale, non la disintegrazione e la demolizione, cioè tutta una serie di questioni che erano mirate a far crescere il territorio e a far crescere il tessuto economico, contro invece un atteggiamento che è sempre stato lo stesso di riduzione a minimi termini dell'economia gualdese.
Però su questo ormai parliamo della storia, c'è stata una, come dire, una, i gualdesi sono stati chiamati a dare un giudizio,
a me è stato chiesto di dire quali erano i comportamenti che fra due soggetti che non si potevano vedere, che si dice non si potevano vedere, io ho dato le motivazioni per cui
altro, ecco, diciamo se c'è la possibilità che ci sia questa collaborazione, perché è fondamentale per il territorio.
Morroni
è una persona estremamente intelligente, competente e capace, in questo senso ne ha data ampia dimostrazione, essendosi reso disponibile ad ascoltare anche quello che questo il nostro sindaco aveva eventualmente da indicare.
La sua disponibilità è un dovere istituzionale.
Non mi pare, ma non è vero.
Fermo restando che sulle capacità di Roberto,
ma non mi pare che nella conferenza stampa che è stata fatta all'ultimo dell'anno ci sia alcunché di questa cosa. Tant'è vero che l'unica cosa che c'è è la questione dell'ospedale Calai, nel quale rivendica che ci sta un progetto in corso, certo, e quindi chiede che venga, e comunque gli dice se lo volete cambiare ci volete mettere più risorse, ben venga. Quindi di fatto l'unica cosa positiva che io vedo è proprio aver capito da parte del nostro sindaco che probabilmente il loro progetto di demolizione di parte del Calai era sbagliata.
Va bene, su questo poi diciamo. Adesso io invece mi preme di dire che concordo con Edoardo sulle capacità e sulla indubbia personalità anche politica di Roberto Morroni, che poi tra l'altro è stata testimoniata da recenti successi personali e tutti meritati, e su questo non ci piove. Io però temo e spero e temo che non sia la solita, come dire, adesso non voglio utilizzare un termine brutto e scorretto nei confronti di Roberto, però non me ne viene uno migliore, la solita passerella che qui c'è già stata almeno altre 30 volte, di persone che ci vengono a raccontare che la nostra zona è particolarmente stata colpita dalla crisi e che quindi, siccome è particolarmente stata colpita dalla crisi, sarà attenzionata dalla giunta regionale che farà parte di un progetto ampio e quant'altro, e poi passano altri 5 anni e non abbiamo fatto assolutamente nulla come gli ultimi 10. Quindi io credo che ci sia un richiamo da fare alla concretezza, e se c'è qualcosa da mettere in campo per questo territorio è ora di farlo, perché questo territorio se lo merita. Perché ripeto, se noi continuiamo a far in modo che tutti i comuni montani dell'Umbria, del centro Italia e dell'Italia in generale continuano a perdere popolazione, a spopolarsi, noi facciamo un errore storico drammatico. E la gente senza lavoro e senza benessere non ci sta, e quindi se ne va, perché noi non siamo condannati a vivere qui. Quindi se non ci sono le stesse pari opportunità che esistono all'interno della regione, noi da qui ci muoveremo, come si muovono e migrano milioni di persone da tutto il resto del mondo.
Devi scusare.
Però questo lo dico proprio perché c'è bisogno di un'azione concreta, che ovviamente nessuno chiede a Roberto Morroni dopo 2 mesi e mezzo che si è insediato, però chiedo e spero che sarò ascoltato, che dopo gli incontri venga fuori una progettualità.
Bene, ci fermiamo ancora un attimo, poi ripartiremo da Edoardo che aveva qualche obiezione sulle ultime,
ma come mai?
Stranamente sulle ultime tue considerazioni.
Ritornerai, lo so, ritornerai, E quando tu sarai con me, ritroverai le stesse cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre, e riderai. Quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai.
Innovazione didattica, internazionalizzazione, grafica, progettazione multimediale e tecnologie informatiche sono alcuni riferimenti dell'offerta informativa dell'Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino. Dagli anni 60 il Casimiri ha formato e continua a formare le donne e gli uomini di domani. Liceo scientifico, linguistico, scienze applicate, Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione. Open Day, domenica 19 gennaio dalle 16 alle 18, venerdì 24 gennaio dalle 21 alle 23:30. Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri a Gualdo Tadino. Impariamo a vedere oltre.
Dalla fabbrica al prezzo di fabbrica, in assoluto il più conveniente.
Ora Maria Contigiani Cashmere a Gualdo Tadino conviene ancora di più con i saldi di fine stagione. Sconti reali del 30% su capi in cashmere e filati di pregio.
Tutta produzione rigorosamente locale per uomo e donna, sciarpe, cappelli e accessori.
Saldi di fine stagione presso Maria Contigiani Cashmere.
Punto vendita nel centro di Gualdo Tadino, in Corso Italia 12.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Torniamo insieme con Incompatibili, con Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli. Edoardo aveva delle obiezioni relativamente alle ultime considerazioni di Paolo Campioni
sul
confronto praticamente che c'è stato tra...
No, non avevo obiezioni, cioè sono due mondi diversi.
uno è capace di costruire, l'altro è incapace. Questo è.
No, ma questo è un giudizio completamente sbagliato.
No, io lo leggo nei fatti, lo leggo nei fatti. Uno sarà capace di costruire e sono convinto che se i sindaci della fascia saranno capaci di presentare un progetto fattibile, credibile, la regione lo finanzierà. Sono convintissimo di questo. Così come
i progetti si fanno insieme.
No, i progetti no, attento, i progetti fino a prova contraria, fino a prova contraria. Quando tu ti presenti per essere eletto a qualche cosa, presenti un tuo progetto e quindi dopo, quando sei stato eletto, il tuo progetto lo fai inverare attraverso la ricerca di finanziamenti e di percorsi condivisi anche con coloro che cofinanziano. Quindi è questo che manca a questa amministrazione. Ora, io ribadisco, non ho colto nella conferenza stampa dell'ultimo dell'anno questo atteggiamento, anzi vedo più una specie di velata ipotesi autoritaria nei confronti non toccate il nostro progetto dell'ospedale, come ci ha detto, che non una disponibilità a ragionare su qualche cosa. Ora che quella area, così come quella che tu citavi dell'area dell'ex stazione o della stazione di Gualdo disabilitata, l'area dei giardini pubblici per intenderci, è un'area che ha bisogno di un intervento che consenta il riuso di quell'area, ma anche di quel patrimonio. Abbattere un patrimonio non è mai. Guarda, io sono per una provocazione. Serve per renderlo staticamente sicuro abbattere un piano o due piani? Abbattiamoli, ma non l'intera stecca, perché sono metri e metri quadrati che possono servire alle attività propedeutiche alla sanità e alla prevenzione sanitaria.
Allora, entriamo su questo argomento, anche se diciamo un piccolo disagio me lo crea, però io quel posto lo conosco ovviamente molto molto bene e mi rendo conto di una cosa, che è un posto tanto grande. Noi lì, io me lo ricordo a grandi linee ovviamente, il progetto che aveva proposto la precedente amministrazione di centrodestra guidata da Morroni con Edoardo Vecchiarelli come uno degli elementi di spicco, e io conosco, se non magari nel dettaglio preciso, anche l'idea che ha questa amministrazione, e tutte e due le idee per quel contenitore, per la grandezza di quel contenitore, sono tutte e due comunque, diciamo che dentro lì ci sguazzano, perché lì dentro ci sono spazi enormi e ci sono molte possibilità di lavorarci. Io quello che dico, al di là dell'abbattimento di un piano, due o tre della stecca, quello che a me interessa è che la Regione Umbria, ed ecco veniamo subito a uno degli argomenti, veniamo subito al sodo, la Regione Umbria investa su questo territorio, è quella la strada che la Regione immagina per rilanciare il territorio? Se, e la provocazione che tu hai fatto la raccolgo, se per rilanciare questo territorio la Regione Umbria ha bisogno di due piani, un piano di quella stecca, e che ne abbattiamo un piano o due soli. Io, questo per me non è un totem, non è un problema, anzi ripeto, dal punto di vista estetico posso dire una cosa, che la stecca rispetto per, non sono titolato a dirlo di fronte a sua maestà Edoardo Vecchiarelli,
ma il conto è mettere a confronto un edificio realizzato nel Novecento un conto quello realizzato alla fine degli
quindi
anni del
l'abbattimento della stecca dal punto di vista prettamente, diciamo, come dire, dell'abbellimento della zona sarebbe però, bel fare, ma non è questo il tema.
Vorrei aiutare,
io vorrei che la Regione investisse dei soldi qui.
Però ascoltami un attimo, allora, intanto i soldi ci sono a prescindere,
ci sono,
c'erano anche per noi, sì, è stato il commissario Grillo su indicazione dell'allora capogruppo del PD gualdese che ha bloccato.
Però ti lascio interrompermi, sì. Però una cosa,
sì,
parliamo di 10 anni fa già.
No,
c'erano dieci anni fa, ma sono passati dieci anni, non è stato fatto nulla.
Uno degli assessori della conferenza dice: faremo presso l'ospedale Calai un'area destinata a dopo di noi. che, Marco,
che è una gran bella idea.
Era un pezzettino del progetto. Questo è un pezzettino.
E questa è una bella idea.
Sì, ma era un pezzettino del progetto di allora, di 10 anni fa, del 2012, di 7 anni fa.
Ma quando le idee sono buone,
ma
vanno
attenzione,
bene.
Perché c'era? Cioè, probabilmente non lo ricordi con esattezza quel progetto. Io, se Radio Tadino è disposto su questo argomento, potremmo fare un'intera puntata.
Ma io un'intera
puntata, perché altrimenti non ci sarebbe il tempo per cogliere il senso di quel progetto e tentare di rilanciarlo.
Certo.
Bene, quindi dell'ospedale ne riparleremo con una puntata dedicata, o ex ospedale per essere più precisi, area del Calai, e noi ci fermiamo ancora e poi andremo alla conclusione di questa puntata di Incompatibili.
Now everything seems to disappear. Covered in silence mixed to fear. Here comes the night, the clicking of time. Behind my lies, nothing is real. I don't know what I did wrong. What I know is that you're gone without saying a word. And maybe I should let you go. I feel long, long, long since you left me here, my. Is the sky above the window? Silence come clean, whispering me the beat of my heart while I lose sleep. I don't know what's changed in me. What's for sure is that you're gone without saying a word. And maybe I should get on my life. I feel.
Presso Enzo Shoes a Padule di Gubbio c'è il fuori tutto, con i saldi di fine stagione. Migliaia di affari a prezzi incredibili su calzature uomo, donna, bambino, calzature sportive, pelletteria, con sconti fino al 60%.
Il risparmio passa da Enzo Shoes a Padule di Gubbio, con i grandi saldi di fine stagione. E ricorda, chi primo arriva, meglio sceglie.
Istituto di Istruzione Superiore Sigismondi di Nocera Umbra. Una scelta per diventare grandi. Due le offerte formative di assoluto prestigio. Il Liceo delle Scienze Umane, con psicologia, filosofia, arte, scienze e 3 lingue straniere, in un percorso arricchito da mobilità Erasmus per sviluppare capacità comunicative in un contesto internazionale. L'Istituto Tecnico Industriale a indirizzo elettrotecnico, con attenzione alla tecnologia e all'innovazione industriale, per lo sviluppo di competenze nell'area dell'elettrotecnica, dell'automazione e della robotica.
Robotica. Istituto di Istruzione Superiore Sigismondi di Nocera Umbra. Una scelta per diventare grandi. Prossimi Open Days dalle 15.30 alle 19.30 nei giorni di domenica 12 gennaio, sabato 18 gennaio, domenica 26 gennaio.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Il primo ottavo di finale della Coppa Italia si conclude con la vittoria del Torino contro il Genoa ai calci di rigore grazie al penalty decisivo di Berenguer. I 120 minuti regolamentari terminano sull'1-1, vantaggio ospite con Faviglia al 14esimo, quindi la risposta di De Silvestri al 23esimo. Al 106esimo espulso Meite per doppio giallo, ora i Granata affronteranno la vincente di Milan e Spal nei quarti. Contava superare il turno, così mister Mazzarri, che sentiamo.
È andata bene, si è passato il turno e quello si voleva. La partita equilibrata, qualcosa in più di loro l'abbiamo fatta, meritavamo di fare un gol prima di loro.
E spettacolo a Jeddah in Arabia Saudita nella semifinale di Supercoppa Spagnola. L'Atletico Madrid batte 3-2 il Barcellona e sfiderà il Real in finale. Calciomercato, giornata di incontri, oggi in sede Inter. I dirigenti nerazzurri sono stati a colloquio con l'entourage di Giroud e hanno trovato un'intesa per il trasferimento dell'attaccante francese a Milano. 2 anni e mezzo di contratto se il giocatore arriverà in questa sessione di mercato. Questo non varrebbe per giugno, quando il giocatore si libererà a zero perché in scadenza. Ora l'Inter deve trattare con il Chelsea. Per Giroud, assolutamente convinto del progetto, l'Inter resta la sua priorità. Il futuro di Politano invece sembra ormai lontano dall'Inter. L'esterno nerazzurro non trova spazio nello scacchiere di Conte e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, che starebbe cercando di inserire nelle trattative che sì. L'avventura di Mattia Caldara al Milan invece è finita dopo 1 anno e mezzo, 2 sole presenze e diversi infortuni. Il difensore ha chiesto e ottenuto la cessione all'Atalanta, tutto fatto per il prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro in favore dei nerazzurri. Le visite mediche sono state fissate per oggi. Ai rossoneri dovrebbe prendere il suo posto Kier. Il classe 89 sarebbe una soluzione a tempo, 6 mesi per mister Pioli. Patrick Cutrone torna in Serie A. L'attaccante è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite di rito e firmare con la Viola. Per completare l'operazione si attende soltanto l'ufficialità. La punta arriva dal Wolverhampton in prestito oneroso con l'obbligo di riscatto fra 18 mesi. Un affare complessivo di circa 18 milioni di euro, con una clausola che prevede il diritto di recompera da parte del club inglese e nei 5 giorni successivi la possibilità di controriscatto da parte della società Viola. Basket comincia con una vittoria, il girone di ritorno di Eurolega per l'Olimpia Milano. Al Forum di Assago la squadra di Ettore Messina ha battuto 96-87 il Panathinaikos, diretta rivale per un posto ai playoff. L'Olimpia, che celebra nel migliore dei modi il suo 84esimo compleanno, centra la seconda affermazione consecutiva in Eurolega e raggiunge il 6° posto in classifica il Pana, con cui vanta lo scontro diretto a favore. Prossimo match martedì prossimo a Istanbul contro l'Efes. Ed è tutto, a più tardi.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Andiamo verso la conclusione di questa puntata di Incompatibili con Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli. Dobbiamo anche per la cronaca ricordare che nella giornata di ieri è stato assegnato, non consegnato, la consegna ci sarà il 15 gennaio, il premio Beato Angelo 2020 a Giovanni Carlotti, che è l'anima tra l'altro anche del progetto Rete, che è un progetto di inclusione per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Veramente è lui che sta lavorando tantissimo da diverso tempo su questo progetto, che sta raccogliendo frutti davvero molto molto importanti. Quindi non so se volete dire qualcosa su questo. Paolo, tra l'altro, credo che sia anche un suo ex compagno di classe, quindi
molto bene, molto bene. Con Giovanni abbiamo condiviso tantissimo da giovani, non solo le scuole ma tante esperienze all'oratorio salesiano, i primi anni dell'azione cattolica, campi scuola con 100-150 persone. Veramente una persona, come posso dire, non se ne trovano tante, quindi mai premio Beato Angelo trovò migliore collocazione. Bravo Giovanni.
Mentre
a prescindere su, sì, Giovanni, prego. Sono d'accordo, però l'affermazione di Paolo mi ricorda tanto una canzone di Zucchero. che diceva
non dire parolacce.
No, non dico parolacce, però mi ricorda tanto quella cosa dell'Azione Cattolica.
Ecco, appunto, e siccome ti conosco e siamo in fascia protetta, perché comunque alle 11 della mattina qualche bambino.
Mentre con Edoardo, che è all'interno di Porta San Martino, sì, volevo un attimo parlare di come è stata presa la morte di Somaro Bruno, che è stato il campione, il detentore del record, soprattutto insomma una cosa improvvisa, che si parla come se fosse una persona, però penso che veramente poi Paolo è stato all'interno delle porte tantissimo come te, quindi anche di più, c'è un amore veramente.
Tu non ci saresti stato se io non avevo inventato i giochi insieme con pochi altri. Ecco.
Dicevo, al di là di questo, veramente questi animali vengono trattati come dei familiari.
Ma no, io dico di più, cioè sono non sono delle cose, non sono degli animali, ma sono dei soggetti attivi nella vita della porta. Sono fondamentali, soprattutto per la componente agonistica forse più forte, no? Dell'espressione dei giochi delle porte. La costernazione, la tribolazione, l'incredulità, l'incertezza per il futuro, i dubbi che ha suscitato la morte di Bruno 151 per quello che riguarda Porta San Martino, perché è il record man, è il record animale, diciamo, non man, dei giochi delle porte nei 50 anni dei giochi delle porte, perché quest'anno ricorre il 50esimo anno dalla nascita dei giochi. I giochi sono nati nel 1970, sono stati interrotti per volontà della politica e sono ripresi nel 78, quindi in teoria è 50 anni che esistono i giochi delle porte. La porta si sta riprendendo con grande nettezza, sa che dovrà fare grandi sacrifici, come ha fatto per salvare la vita a Bruno. Con grande sacrificio e con grande dispiacere non ha potuto prendere.
Tra l'altro, su questo
altro che atto che non ce l'ha, che Bruno non ce l'ha fatta, come se fosse una persona.
Esatto, volevo proprio segnalare questo, il fatto che i ragazzi della stalla sono stati con lui anche il giorno di Natale. Cioè, questo, io sono un amante degli animali, veramente. Non riesco a ammazzare neanche una mosca, ecco, tanto per intenderci.
Paolo, Giovanni e tanti altri, insomma, sono stati.
Le associazioni animaliste che ogni anno scrivono contro i giochi delle porte, perché
no, non si rendono,
cioè,
neanche
conto. Io una volta un personaggio dell'EMPA gli dissi proprio: voi dovete venire a vedere prima di parlare, certo. Dovete venire a vedere.
È giustissimo.
Perché non c'è, penso, animale trattato meglio degli asini dei giochi delle porte, perché il fatto che dei ragazzi il giorno di Natale siano andati a stare con lui.
Ma non solo il giorno di Natale,
a Capodanno, esatto, tutti i giorni. Però per dire l'affetto che c'è vero nei confronti di questi animali.
Posso dire su questo che non è che ci sono stati perché c'era un problema di salute, perché è normale starci il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, il giorno di Ferragosto, perché comunque gli animali, a parte che debbono mangiare e bere anche il giorno di Natale, Capodanno e Ferragosto,
questo
sarebbe una banalità, infatti, però è dopo, sulle stalle dei giochi delle porte, scambiarsi gli auguri il giorno precedente, il 24 dicembre, il 31 dicembre, dentro la stalla, stappare la bottiglia dentro la stalla, la presenza degli animali, stare insieme, e questa è una prassi normale che tutte le porte hanno, per fortuna, e che deve continuare. Io ho scritto al priore sul social un piccolo pensiero che mi sento di ridire oggi, e dico che chi ha regalato un sogno a migliaia di persone non muore mai. Quindi Bruno è uno di quelle, è un atleta, di quegli atleti che ci è riuscito, e quindi secondo me sarà nella storia dei giochi delle porte e non morirà.
È stato bravissimo anche l'ex priore di Porta San Benedetto, Nicola Bossi, dove ha fatto una poesia in rima dedicandola a Bruno.
Ma tutti si sono stretti.
Beh, in questi casi veramente c'è unità totale.
Se mi consenti, cambiando argomento, mi piace sottolineare che comunque il periodo natalizio, come avevamo detto l'ultima trasmissione in cui ci siamo visti qua, è andato abbastanza bene, nonostante qualche giorno il tempo non abbia, insomma, regalato, però anzi di solito a Gualdo, diciamo, tra Natale e Capodanno è parecchio peggio, stanno
sì con i soliti bar chiusi il giorno di Natale, il giorno, esatto, di Capodanno, che è una cosa che deve finire
in un paese che si
che vuole fare il turista,
a fare
è una cosa
un
che
passo
deve
anche
finire.
Verso il turismo deve finire, su sì. questa la nostra incompatibilità, diciamo, scende un po', va bene. Siccome però stamattina i bar sono aperti, so che Edoardo vuole per forza offrire una colazione a tutti i presenti.
Devo andare a una riunione per
ecco, il pranzo. Tutte le volte che devo offrire qualcosa per trova una scusa.
Ma sai benissimo che questa, a mezzogiorno mi devo vedere con delle persone per organizzare il pranzo del Beatano.
Bene,
arrivederci.
Quindi tutti pronti per il pranzo del Beato Angelo con la supervisione?
No, io sono solo uno
contributore. Bene.
Io non partecipo.
Va bene, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti.
Buona giornata, appuntamento a venerdì prossimo.
E buon anno.
A presto,
ancora.
Arrivederci.
E buon anno.
He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto.
GRT, giornale radio.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione.